È giusto dare il lei ai professori. Salve, professoressa, benvenuta a Radio Più.
Buongiorno, beh, direi che è giusto ai professori. Ai maestri magari si può concedere di dare del tu, perché i bambini sono più abituati all'ambiente familiare che non alle convenzioni. E quindi sì, è giusto, perché i ruoli vanno mantenuti. Cioè, anche se uno non sta seduto in cattedra sopra la predella, sai cos'è la predella, te lo ricordi? Adesso non ci sono più, non ci sono più, così evitano di scapussarsi giù dalla cattedra, no? Anche se uno è seduto addirittura più alto di te, ma giusto, no, non per che sia migliore o che, ma insomma riveste un ruolo diverso.
Alle quindi, superiori sì. Diamo lei agli alunni? Da parte del professore?
Guarda, io al liceo avevo un professore che dava del lei, era uno sfottò tutto sommato, cioè non lo vedo bene, ecco, non lo vedo bene, soprattutto lei signorina, no, assolutamente.
Ce l'ho avuto anch'io, era fastidioso,
era fastidioso,
sembrava una presa in giro.
Esatto, uno sfottò.
Senta, le va di parlare del ministro Valditara? C'è qualcosa di buono? Che dice?
Cielo, Valditara è un ministro scoppiettante, direi. Cioè, è un ministro d'attacco. Io non ho mai visto un ministro, mai sentito più che altro, un ministro della pubblica istruzione, che non si chiama più pubblica istruzione, mi scappa, e c'è una bella differenza, che sia così tanto presente sui media. Di solito veniva, la loro presenza veniva come in una posizione quasi di difesa, diciamo, cioè quando succedeva qualche guaio venivano fuori a spiegare perché e per come, o se c'era un grosso cambiamento o un grosso anniversario da celebrare. Qui invece Valditara gira molto, tra l'altro, va a tante manifestazioni in giro per l'Italia e in ognuna propone o lancia qualche cosa, no? Non nel senso di buttare addosso alla gente qualcosa, nel senso di buttare avanti una cosa che ancora non è stata fatta, ma che di sicuro si farà. E non solo, ma come mai lo si sanno queste cose? Perché i media sono presenti e i media lo fanno presente. Io non so se è lui che li chiama o se è comunque che la funzione del giornalista è quella di andare, girare.
Lei sta dicendo che ha troppa esposizione mediatica.
Sì, bravo, termine lei, tecnico.
Lei
sì.
Si rende conto che sta contribuendo a questa esposizione mediatica?
Sì, me ne rendo conto, è vero. Caduta nel tranello, l'esposizione mediatica è il gioco di chi di questo si occupa. Stai ridendo, anche se non ti sentono.
Organi collegiali, che ne dice del nuovo decreto delegato?
Allora, questo nuovo decreto delegato, come chi è? Si prendono molto avanti quei lavori, perché questo nuovo decreto delegato, che riordina non solo gli organi collegiali ma tutto l'ordinamento scolastico, ha 18 mesi di tempo la commissione incaricata per rivederlo. E sì, noi i primi decreti delegati sono stati quelli del 1974, dopo il 68, gli anni 70, rivendicazioni di vario genere, in cui entrò il popolo, la democrazia entrò nella scuola, no? Con gli organi collegiali, con la presenza di non solo studenti, genitori, ma anche docenti, perché prima mica erano rappresentati neanche loro.
Più democrazia.
Più democrazia, decisamente. Poi è stato rivisto nel 94.
30 anni fa,
è stato rivisto un pochino anche attorno al 2000 e adesso dicono lo dobbiamo rifare, per carità, giusto, perché se non altro per la parte burocratica che può essere affrontata tramite tutti i nuovi mezzi di comunicazione eccetera, telematici, intelligenze artificiali varie.
Rifacciamolo, ma non tocchiamo cosa?
Secondo me non va toccato il discorso democrazia nella scuola, cioè e purtroppo ci sono delle voci in giro che sembra stiano un pochino... un po' la non partecipazione della gente alla vita democratica, di sicuro anche nella scuola, alle elezioni degli organi collegiali, dei consigli di classe, eccetera. Si va giusto per conoscere i nuovi professori, ma poi non è che si seguono i lavori e quindi anche i rappresentanti si sentono di rappresentare poco, no? Però, ad esempio, mi è giunta voce che, siccome c'è la formazione obbligatoria per i docenti e che non ci sono i soldi per pagare ore in più, allora una parte delle ore dedicate alle riunioni degli organi collegiali pare siano state o stiano per essere trasformate in ore di formazione e quindi i consigli di classe invece che riunirsi ogni 2 mesi si riuniscano due volte solo all'anno invece che quattro, che vuol dire togliere partecipazione. Quindi queste cose qua no, non vanno toccate, anzi, casomai vanno riviste le modalità in maniera che siano più veloci, che non siano soltanto delle riunioni formali, che si parli veramente dei ragazzi, magari fa intervenire anche degli esperti se c'è un problema. Però bisogna, la famiglia, e continuano a dirlo, però continua a dirlo anche il Val di Dara e continuano a dirlo anche, non so, il presidente Mattarella o altre persone in cui credere, che se non c'è una collaborazione tra scuola e famiglia non si va avanti nell'educazione dei ragazzi. Sarebbe come guidare un'automobile con due volanti, altrimenti. Il volante deve essere unico e le mani devono essere in accordo, no?
Senta, c'era una volta il test di medicina che a molti giovani ha chiuso le porte a quello che poteva essere un sogno di gioventù, poi è stato tolto. Sì. È un bene o è un male?
È stato tolto proprio in questi giorni, quindi un'altra delle cose buttate avanti dal nostro ministro, no? È stato tolto proprio per questo, perché le porte venivano chiuse, perché il test era su domande anche di cultura generale che magari non erano quelle che potevano far capire se uno era adatto a questa, che non è una professione qualsiasi, quella di medico, no? Ed è stato introdotto già dall'anno prossimo, cioè già da settembre, questo settembre 25, per entrare a medicina i ragazzi saranno liberi di farlo per il primo anno, si potrà iscrivere chiunque. Dopodiché dovranno fare degli esami nel corso dell'anno, chimica, fisica, biologia di sicuro, e qualcosa altro che ci assomigli, e solo chi passerà questi esami andrà all'anno successivo, cioè sarà questo il test d'ingresso, il fatto di provare.
Selezione c'è ancora.
Sì, e soltanto che non si sanno ancora i criteri, perché hanno detto che è abolito, poi ancora non si sanno in che maniera, cioè in che maniera poi, perché io penso che mettiamo di 50.000 ragazzi che si presenteranno, di sicuro questi esami riusciranno a passarli almeno in 30.000, ma se non sono 30.000 i posti, come fanno a decidere chi va avanti? E cosa faranno quelli che non vanno avanti? Che
restano? Billy Joel cantava Honesty.
Sì, perché per esempio se la graduatoria sarà fatta in base alla media dei voti degli esami, mica in tutte le università gli esami vengono premiati o sanzionati con voti nella stessa maniera, non ci sono dei criteri.
Non c'è un metro.
No. Soprattutto perché gli esami
soggettivo.
Sì, sono abbastanza soggettivi, specie quelli orali, tra l'altro.
Quindi cerchiamo di essere onesti, dice la prof.
Cerchiamo di essere onesti, speriamo comunque. Questo sistema è un sistema che è già da anni applicato in Francia, magari se copiamo, visto che le cose non vanno poi così male da loro. Vabbè.
Come va invece con i compiti a casa? Perché stiamo per arrivare a un altro argomento interessante.
Sì,
compiti a casa.
Altro discorso fatto con circolare da Val di Dara, però questa circolare che ha tanto andata sui mass media nelle settimane scorse, non è una circolare, non è una cosa che ordina di fare delle cose, è un invito e tra l'altro ai dirigenti scolastici è indirizzata. È una paginetta e mezza scritta a spazio 4, tra l'altro, quindi, e dice che consiglia intanto che i compiti per casa, dopo magari parliamo del valore che possono avere, dati da ciascun docente, i docenti guardino anche, visto che hanno il registro elettronico su cui vengono segnati, cosa hanno dato precedentemente i loro colleghi, cioè si mettano d'accordo in pratica. Non si mettano d'accordo, ma guardino e si regolino.
Non facciamo doppioni.
No, non doppioni, ma soprattutto non intasiamo in una giornata tutte le cose assieme, no? Poi, che non vengano assegnati la sera per il giorno dopo, questo non era mai successo, è colpa del registro elettronico se succede, perché ci sono insegnanti che si mettono al registro elettronico alle 7 di sera per dare i compiti per il giorno dopo, assurdo, cioè non esiste, eppure viene fatto. Poi anche per le verifiche da consigli, una riga per dire in pratica di evitare di concentrare le verifiche tutte nello stesso giorno, anche qua perché manca un coordinamento. E tra l'altro forse manca proprio, ed è da notare di più, per quel discorso che ho fatto prima, cioè per il fatto che i consigli di classe sono stati trasformati in, compresi quelli dei soli docenti, no? Poi di quando ci sono le giornate festive, stare attenti a che carico di compiti si mette, perché io vedo anche i nipoti passare di sicuro quasi tutto il sabato a fare i compiti per la settimana dopo. Se ci deve essere un giorno di riposo, ci deve essere, non può essere caricato di nuovo, no? E poi, altra cosa che secondo me è di buon senso, ma che se no causa guai, che oltre che sul registro elettronico che passa per le mani del cellulare dei genitori per dire i compiti ai ragazzini, farglieli anche scrivere sul diario, come una volta, almeno fino alle medie. Perché? Perché è un invito, però teniamo conto che i compiti per casa, in parte necessari e indispensabili per quella interiorizzazione di contenuti che vengono svolti la mattina a scuola, sono una discriminazione silenziosa, perché le case non sono tutte uguali. Cioè c'è chi ha a casa qualcuno che ti aiuta, che ha il tempo per farlo o le competenze per farlo, o magari semplicemente per ricordarle al ragazzino: guarda che sono già alle 5 e se devi fare i compiti mettiti. C'è chi addirittura non ha nemmeno una scrivania dove stare tranquillo. Quindi insomma, da qua magari nel nostro ambiente i ragazzini sono più o meno tutti uguali in questo senso, ma in tante città, nelle periferie eccetera, no. E quindi questi consigli sono...
Il buon senso sta ai professori, quindi.
Sì,
no,
sì,
mi sembra di capire.
Agli insegnanti. Perché alle scuole elementari c'è la famosa 2 ore all'interno dell'orario di servizio proprio, in cui i maestri si trovano settimanalmente e concordano le cose. Ma alle medie no, e alle superiori nemmeno. Ed è alle medie che i ragazzini si scontrano proprio con lo studio non guidato. Ed è quello su cui, vabbè, magari poi vengono promossi lo stesso con una pedata o col 6-, ma sono lì che si formano le basi di quello che poi gli serve per andare avanti. Quindi, insomma, bisognerebbe che si sprecasse meno tempo a fare interrogazioni a scuola con gli altri che ascoltano, se ascoltano o non fanno niente, e che quel tempo guadagnato venisse usato per seguirli nel fare i compiti.
Esimia professoressa, non sì. Posso esimermi dal farle una domanda su bullismo e cyberbullismo, perché purtroppo è sempre di attualità.
È sempre di attualità, anche qua altra novità che adesso vediamo come la mettono in atto da parte del ministro. Allora, proprio per contrastare bullismo e cyberbullismo, in cui pare cadano più o meno un ragazzino su 2, non in maniera grave, ma in qualche maniera sì, l'istituzione del numero di emergenza 114. 114 risponde un operatore che ascolta chi è il ragazzino che espone il suo problema, dà consigli, ma nei casi gravi può anche segnalare alla forza dell'ordine la questione. E poi c'è sempre nello stesso, diciamo, provvedimento il fatto che ci sia un raccordo tra il Ministero dell'Istruzione per scambiare informazioni utili sempre con gli organi di polizia e l'Istituto Nazionale di Statistica, che dovrebbe tenere statistiche su questo fenomeno.
Che dice la statistica, prof?
La statistica dice che, ho detto prima, 1 su 2 in qualche maniera subisce in qualche modo atti di bullismo, che può anche essere semplicemente la presa in giro costante, ma su un ragazzino che già è debole, perché soprattutto dai 10-11 anni in su fino ai 16, se la personalità è in costruzione e non sai bene chi sei, insomma anche la presa in giro, se tutti i giorni quando entri in classe c'è qualcuno che ti dice una frase poco simpatica, insomma conta, e qua bisognerebbe formare i docenti anche qua.
E sempre la statistica, chi ha problemi che cosa fa?
Ma sì, ma taci, è una cosa che sono rimasta veramente stupita. Il 25% degli studenti che ha problemi tipo ansia, bullismo, solitudine, depressione, ingiustizie subite a scuola anche nei voti, eccetera, a chi si rivolge per aiuto?
All'intelligenza artificiale.
Già, almeno una volta alla settimana.
O ad
Alexia. Il 25%.
O ad Alexia.
Sì, uno di quelli là, insomma. Qual è l'osservazione? L'osservazione è che l'intelligenza artificiale sarà anche intelligentissima, può ascoltare, può incamerare quello che gli viene detto, può cercare casi analoghi, ma non è empatico, cioè non può capire le emozioni e i sentimenti.
Zuckerberg vorrebbe un mondo virtuale.
Sì, Zuckerberg sta vedendo, immaginando un mondo in cui si ha il gruppo di amici, sì, ma il gruppo di amici virtuali. Invece il gruppo di amici ce li devo avere in classe, e là bisognerebbe cambiare la cultura del gruppo classe, e dovrebbero essere gli insegnanti a condurre questo cambiamento, in modo che quelli che sono i ragazzini che vedono passivamente attaccare un compagno, anche se loro non sono attaccati, invece che passivi spettatori, educarli a diventare un gruppo di amici solidali con il più debole.
No? Le teorie di Asimov stanno per diventare concrete, ma sì, immagino un ragazzino chiuso in casa che gioca col PC o col tablet o col telefono.
Sì, perché Asimov, dunque, sono romanzi di, io li leggevo 50 anni fa,
mezzo secolo fa,
già immaginava un mondo in cui la gente viveva ognuna in una casa per i fatti suoi, aveva contatti con gli altri solo praticamente come le
come col si, COVID, come le, come
sì,
col COVID.
Più o meno con le chiamate virtuali, cioè con gli ologrammi, no? Cioè invitava a cena l'amico, arrivava l'ologramma dell'amico e mangiavano tutti e due separatamente, ovviamente. Anche i rapporti personali, anche quelli sessuali, tutto in provetta e robe di questo genere. Immaginavo un mondo così, Asimov, adesso sta, io spero ben che non succeda, insomma, però
è la stagione dei percorsi di orientamento, anche se a noi piaceva di più alternanza scuola-lavoro, rendeva di più l'idea.
Sì, rendeva di più l'idea. Adesso, altra trovata del ministro, abbassare l'età a cui partecipare a questi percorsi a 15 anni compiuti per gli istituti tecnici, vuol dire in seconda. Per qualcuno anche in prima. È un po' prestino probabilmente per ancora se l'obbligo scolastico è fino a 16 anni in Italia, come nel resto degli altri paesi europei, perché è fino a 16 anni che si deve formare la cultura di base. Prima diamogli quella e dopo mettiamoli a fare dei percorsi di alternanza, appunto, scuola-lavoro. Tra l'altro, che non vengano o sprecati, nel senso di metterli a fare fotocopie perché non si sa dove piazzarli a fare questi percorsi, oppure non diventino lavori travestiti, cioè sfruttamento, ecco, spero di no.
Sempre da Roma, allora si stacca un assegno, 700 milioni per i nuovi nidi, per le mense, per i laboratori, anche se insomma pensare all'asilo ci porta alla mente il caso di Agordo, che per sanare il bilancio deve usare tutto l'utile, succhiare tutto l'utile della farmacia, che non è poco.
Che non è poco, ma perché i nidi costano, ma vale la pena? Cioè è una spesa che vale la pena fare, perché è intanto un momento educativo per i bambini che magari anche a casa non hanno figure che possano occuparsi a lungo di loro o come figure di riferimento. E poi è un grossissimo aiuto, perché se vogliamo che i genitori facciano figli, bisogna anche aiutarli e supportarli nel fatto di non di educarli, ma di semplicemente assisterli, diciamo, durante la giornata, perché i genitori devono entrambi lavorare, altrimenti a casa non si finisce di pagare tutte le spese entro il mese. Purtroppo questi soldi, 700 milioni, sono per costruire nuovi nidi, mense e laboratori, e non basta costruirli, bisogna poi dare anche ai comuni i soldi per, appunto, non dover usare il bilancio in attivo della farmacia, perché sennò lasciamo dei nidi costruiti vuoti, come abbiamo già visto quelli del PNRR, insomma.
Perché rischiamo di tornare indietro di 60 anni quando parliamo di educazione sessuale a scuola, prof?
Perché c'è di nuovo questa, questo sia una circolare impositiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in quanto si dice che per trattare argomenti di educazione sessuale a scuola bisogna che ci sia il consenso firmato dai genitori e che gli esperti abbiano il pedigree giusto, il curriculum giusto, e quindi altrimenti non si può fare nulla. Questo, siccome non ci saranno mai tutti i genitori d'accordo, quelli che se non sono d'accordo, quelli che non sono d'accordo, bisogna organizzargli delle ore alternative e possibilmente mettere questa educazione sessuale extracurricolare, cioè il pomeriggio, vuol dire, in pratica, messi tanti di quei paletti che non se ne andrà più fuori. È necessaria l'educazione sessuale oggi? Ma sanno già tutto. Sì, ma come lo sanno? Lo sanno da siti che non sono certo quelli del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Sono i siti a cui i nostri ragazzi hanno accesso, tra l'altro a causa anche di quel benedetto registro elettronico e di Classroom, che è sta questa chat che i ragazzi possono fare tra loro e che gli permette anche di accedere ai vari altri siti, poi cioè gli fanno l'account Google o qualcosa del genere. E quindi da una parte sono, figurati se i ragazzini così curiosi come sono non vanno a trovarsi le cose.
Diventavamo matti noi per cercare i giornalini a suo tempo, adesso, a 14 anni.
Adesso con un account vai dappertutto. E tra l'altro mi dicevano, fino all'anno scorso c'erano dei blocchi che il dirigente scolastico poteva mettere su questo classroom, adesso in certe scuole li hanno tolti e quindi i ragazzini possono andare dappertutto. Quindi tu hai questi ragazzini che sono seduti alla loro scrivania sperando ce l'abbiano, col o il cellulare o il computer della mamma o del papà, perché devono vedere i compiti da fare, no? E intanto magari intanto devono studiare e fanno la ricerca, e intanto gli vengono gli alert, si chiamano così?
Certo.
Ecco, e sti alert, figurati se non vanno a vedere che cos'è. E da là via. Allora c'è adesso, e anche questa è una cosa che mi ha stravolto, che il quoziente intellettivo per tutto il 1900 è andato aumentando nella popolazione, no? Perché più stimolata, più scuola obbligatoria, tutto quello che vuoi. Dal 2000 sta calando, perché manca la capacità di concentrazione, perché l'attenzione viene data contemporaneamente a tante cose diverse. No?
E questo prof, la devo interrompere e salutarla, perché abbiamo sforato, ma è stato un piacere sforare con lei.
Grazie a chi ci ha ascoltato, perché si è andata per le lunghe, e arrivederci, a risentirci.